Siamo rientrati di nuovo in diretta con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanà. 331-8200-213, arrivano anche i vostri WhatsApp audio e adesso andiamo a rispondere a un po' di domande, sia audio anche scritte.
Sì, vai. Adesso
allora andiamo intanto c'è Mario Sconcerti.
Allora andiamo direttamente alle domande per il direttore.
Vai andiamo alle domande, così cerchiamo di rispondere un po' agli
Stefano
ascoltatori.
Stefano da Londra chiede: pensa ancora che Barella non sia un centrocampista da grande squadra?
No, non mi ricordo nemmeno di averlo detto, della verità, non l'ho mai pensato.
No, forse non l'ha credevo... detto Conte, l'ha detto.
Ah, l'ha detto Conte.
Pensa
ancora no, che Barella, no. Questo è riferito... Poi magari
no, è può darsi che l'abbia detto, cioè, se l'ho detto ho sbagliato, non c'è problema. Io non ricordo di averlo detto, non pensavo certamente che fosse questo. Anche perché nel Cagliari aveva molti ruoli, è partita addirittura come trequartista, però se l'ho detto ho sbagliato.
Vabbè, allora qualche altra domanda, vai.
E poi Alex da Dublino: trovo veramente incredibile che un tecnico come Conte non riesca a smuoversi da quel modulo 3-5-2. Allegri, per esempio, gli davano una squadra e lui trovava un collocamento per far coesistere tutti i migliori, mentre Conte rimane fissato con questo 3-5-2. Secondo me un allenatore deve avere diversi moduli e non deve fissarsi solamente su un tipo di gioco.
Mario.
Sì, però uno fa il proprio mestiere come si sente. E lui sente, cioè ognuno ha il proprio metodo di lavoro, quindi anche se non è il nostro va accettato e rispettato in base ai risultati che ottiene. I risultati di Conte sono buoni, non eccezionali, ma buoni nell'Inter, quindi adesso è l'anno della verifica, altrimenti bisognerà rompere anche, si deve cominciare anche a pensare, secondo me, più che il modulo, il vero modulo che frena tutta la vicenda è questo straordinario ingaggio, che è un affare da 50 milioni, per cui non puoi mai discutere niente, perché c'è un peso sulla discussione che è troppo più grande di qualunque idea la discussione sviluppi. Questa è la straordinaria forza di Conte. Quindi per principio l'ascoltatore ha ragione, si deve avere delle alternative, ma Conte fa come vuole, ha una forza eccezionale.
Marco ci scrive una cosa comunque certa: Federico Chiesa rimarrà a Firenze perché è improbabile intavolare trattative importanti nell'ultima settimana di mercato.
Se lui dice che è certo,
diciamo, è certo.
Non so che dirvi, io non credo che siano trattative da intavolare nell'ultima giornata. E soprattutto non credo che ci siano comunque delle cose in aria. Cioè, per esempio, se la Juve desse via Douglas Costa, perché noi poi parliamo, ci dimentichiamo di qualunque cosa, ma Douglas Costa è un giocatore che sta ancora lì, che non va da una parte né dall'altra. È chiaro che anche lì ci saranno trattative nascoste. E che purtroppo noi leggiamo il mercato che ci vogliono far leggere. Quello reale probabilmente è in gran parte da un'altra parte. Quindi se nel momento in cui si dovesse muovere Douglas Costa e tu vai, fai un famoso prestito oneroso, non lo so, a 10 milioni e più dai Demiral e Luca Pellegrini alla Fiorentina, lo fai dopodomani la cessione. Altrimenti la Fiorentina si tiene un grande attaccante, si tiene un grande giocatore, invece di andarla a comprare ce l'ha e se lo tiene.
Sì.
Ma una cosa solo su Chiesa, non pensi che questo tipo di scelta di giocare così lo porti un po' troppo lontano dalla zona gol, insomma questo lavoro che deve fare? O no? Va bene così, questo esterno molto largo, questo lavoro, tutta fascia che deve fare?
No, è un problema. È un problema, è un problema che andrà risolto. Lui lo fa volentieri e probabilmente fa anche un'interpretazione abbastanza personale del ruolo. Mm-hmm. A 23 anni lo puoi fare, a 23 anni puoi fare lo stantuffo e arrivare a 10 gol a fine campionato. Il fatto è che un giocatore come Chiesa non fa tantissime cose in una partita, ne fa 3-4, però alla fine sono sempre le cose più importanti della partita. Secondo me chi prende Chiesa o chi tiene Chiesa fa un grosso affare.
Sì, perché poi fa veramente anche noi abbiamo parlato del gol di Castrovilli, ma nasce proprio dalla sua azione, per dirne, no? Anche nell'ultima partita.
No, allora... ma se tu vai a vedere le azioni decisive della Fiorentina, le cose più importanti, al di là dei gol, le cose più importanti della partita le fa Chiesa. Perché comunque come si muove crea scompiglio. È uno proprio fisicamente adatto a creare lo scompiglio. Perché non sta mai fermo, è una specie di è tremolante prima sulla palla, per cui non capisci mai esattamente da che parte va. È un giocatore, ripeto, se la Fiorentina lo tiene io ne sarei molto contento, ma se lui è felice di andare che vada.
Certo. Mario, rimango un attimo sulla Fiorentina, poi andiamo alle domande. Il centrocampo della Fiorentina quest'anno mi sembra un centrocampo, mancava pure nella prima partita l'acquisto importante, no? Amrabat che avevamo, tu spesso, no? Mi ricordo l'anno scorso, da subito nelle prime partite avevi elogiato moltissimo questo ragazzo che la Fiorentina ha preso in anticipo nello scorso campionato, con un'operazione importante chiusa a gennaio.
Ma non c'è dubbio, qui il problema è che fai regista. Mm-hmm. Mi sembra chiaro che l'idea di Gachin, in questo momento ci sono due mediani che possono fare il regista, Duncan e Pulgar. Se danno via Pulgar, come potrebbe essere, c'è un'offerta da 15 milioni e oggi 15 milioni sono poco rifiutabili, allora deve arrivare un regista vero, che non può essere Torreira perché credo sia già stia andando all'Atletico. Quindi c'è anche il centrocampo, che adesso è un buon centrocampo, niente di eccezionale, ma un buon centrocampo. Cioè la Fiorentina è una buona squadra, però ne ha 7 davanti, secondo me. I fiorentini non vogliono sentirselo dire e io cerco di dirgli il meno possibile, ma essere una buona squadra, cioè quello che noi consideriamo veramente poco nel calcio è che non ci si deve mai guardare da soli. Noi come dire, appariamo perché qualcosa ci guardi, per essere il riferimento, per essere, noi siamo rispetto a qualcuno. Quindi il fatto che la Fiorentina o l'Inter e tu che chi vuoi siano delle buone squadre, bisogna vedere che cosa le raffronti.
È vero, perché poi ci sono anche gli altri. Mario, un po' di domande perché continuano ad arrivare tantissime oggi, allora andiamo con audio, dai, WhatsApp audio per Mario Sconcerti, via.
Signori, ieri si è vista proprio un'altra Juventus, vinceremo pure quest'anno e anche quello prossimo, ecco. Vittorio da Gessopalena.
Vittorio, che carino, Mario, un bambino che ci manda un audio, guarda che carino, ho detto, dai, questo è bello.
Beh, meno male, ha avuto una fortuna questo bambino, intanto che è così sveglio. Ma ha avuto la fortuna di rifare Juventus fin da piccolo, per cui vincerà
sempre, esatto.
Vincerà qualcosa, tanto.
Esatto.
Un saluto a Vittorio, andiamo un altro WhatsApp audio, dai, 331 820013.
Che una volta tanto dovremmo dire che l'erba del vicino non sempre è più verde, perché al di là del numero dei tamponi eccetera,
che succede?
La verità è che l'Italia in questo momento
è partito uno dietro, non lo so, questo si riferiva, non lo so,
perché
prima c'era, sì, la notizia di... lo rivediamo un attimo, allora prendiamo allora anche qualche WhatsApp scritto, qualche
dice,
messaggio scritto.
È sempre più difficile non essere d'accordo con le tesi del direttore, perché sono sempre ragionamenti ponderati e non opinioni da tifoso, e allora gli chiedo cosa cambia da Dzeko a Morata per le caratteristiche di Ronaldo. Non crede che forse Morata non sia l'ideale compagno di reparto di Ronaldo, che è l'unico titolare inamovibile? Ci scrive Giorgio da Dubai.
Che bello, salutiamo Giorgio da lontanissimo.
Secondo me ha ragione Giorgio. Infatti io pensavo, l'ho anche detto pochi minuti fa, io pensavo che Morata e Dzeko fossero la coppia di centravanti, cioè non l'unico centravanti. Perché Morata è più, intanto ha caratteristiche completamente diverse da Dzeko, ha anche un'età diversa, è un bel centravanti Morata, è proprio un bel centravanti, però credo che per Ronaldo sarebbe stato sia più adatto Dzeko.
Più adatto Dzeko. Allora, WhatsApp audio 331 820 0213.
Ragazzi, buon pomeriggio. E niente, quello che mi lascia da tifoso questa prima giornata, volevo un vostro parere, è una bruttezza delle partite veramente rara, una noia clamorosa, siamo a livelli di sbadiglio. E se per farmi divertire un po' c'è bisogno di un esordiente come Pirlo, che ha dato un po' di brio ad un calcio noiosissimo che si gioca oggi in Italia, vuol dire che siamo messi veramente male, perché quello che si è visto in Parma-Napoli penso sia, per 70 minuti, penso sia l'anticalcio più assoluto.
Mario,
critico
l'ascoltatore.
Troppo.
Io credo che ci sia un equivoco, non si guarda il calcio per divertirsi. Si guarda il calcio per cercare di vincere. Se la mia squadra gioca male e vince 1-0, io esco contento dallo stadio. Se la mia squadra gioca bene e perde 1-0, mi girano le scatole. Anzi, doppiamente mi girano le scatole. Se uno vuole divertirsi, guarda la televisione, le cose che gli piacciono, e guarda il calcio è una fede. Non si va alla messa per divertirsi. Si va alla messa per rispettare una fede.
Sì.
Questa è una messa, non è
una funzione.
È una funzione, certamente non è uno sport, perché uno sport si parte tutti con lo stesso e con le stesse probabilità. Qui, quando c'è un mercato e quando c'è la possibilità di fare i debiti, che cosa pensate che siano i debiti se non un vero e proprio doping economico? Chi può fare più debiti, perché mica tutti li possano fare, ma chi fa più debiti, chi ha 300 milioni di debiti, vuol dire che ha messo 300 milioni in più sulla squadra di quello che non ha debiti. Quindi è una situazione così, che va analizzata sempre ricordando alcuni principi di fondo.
Quindi Mario, te del... quando si parla del bel gioco, diciamo, è una cosa che non condividi.
Il bel gioco senza risultato, non condivido. Il bel gioco deve produrre
risultato, ecco, ok.
Se c'è, non vai allo stadio per vedere un bel gioco che non produce risultato. Il Lecce l'anno scorso ha giocato bene, prendeva 4 gol per volta. Ti ripeto, tu trovami un tifoso, uno di quelli che spendono 50, 100 euro per andare a vedere la partita quando andavano, che perde 1-0 dopo una buona prestazione della propria squadra e si accontenta, perché poi la seconda e la domenica dopo rigiochi bene e riperdi 1-0. Cioè, preferisci perdere 1-0 giocando bene o vincere 1-0 giocando normalmente? Perché poi se giochi male non vinci nemmeno 1-0, certo. Ma se ci sono due squadre o tutto un campionato che gioca male, come è un po' il caso nostro, cioè punti sul risultato, è quello che fa il, perché poi il risultato lo camuffi come vuoi. Guarda le televisioni, i giornali, i siti spesso sono di parte, perché nascono localmente dentro una squadra, ma quando hai vinto sono veramente pochi quelli che ti accorgi che sono insoddisfatti. Ti dicono: ma si poteva fare di più, però
abbiamo vinto,
però va bene così. Sai, sì. Quante ne vedo negli stadi, nei posti che cambiano, tu segni un gol a 5 minuti dalla fine, cambiano tutti i voti sulle pagelle.
Questo è vero.
Li alzano tutti immediatamente, eppure la partita è finita.
Sì, vero?
Sì, vero. Il risultato fa cambiare anche il giudizio sui singoli giocatori.
Il risultato, ma dovunque. La realtà è il risultato, il gioco è un'opinione.
Allora, altro WhatsApp audio 331 82 00 23.
Buongiorno, anzi buonasera ragazzi, sono Andrea da Teramo. Volevo domandarvi una cosa, siccome stavo litigando con un mio amico sulla questione Morata top player, Morata non è un top player. Io gli ho detto che secondo me, gli dico, secondo me che Morata non è un top player. Secondo voi Morata è un top player?
Mario, vediamo
visto
un po'
gli ultimi score del giocatore.
Mario, vediamo un po' di far far pace a questi due che stanno litigando per Morata.
Bel problema, cioè, no, sono problemi di grasso della Juve. Che Morata è un gran bel giocatore, non è un top player. Bisognerebbe definire che cosa vuol dire top player. Cioè fare un, ecco, Suarez è un top player. Questo sì,
sì,
però ha 33 anni, nel senso, per me un top player è uno che nella sua storia, finché c'è questa storia, e nella sua storia ha dato un significato molto serio, molto grosso alla propria carriera. Morata è un gran bel centravanti, come ce ne sono altri. Cioè, infatti volevano Suarez.
Morata è un classe 92, nelle ultime due stagioni in campionato ha fatto
5 anni meno di Suarez.
Sì, ha fatto 18 gol nelle ultime due stagioni, con il Chelsea ne ha fatti 16, parlo sempre del campionato, in due stagioni.
Comunque Morata cioè, è tanta roba, magari lo desserà la Fiorentina.
La stagione, Mario, che ha segnato più gol Morata è il 2016-2017, con il Real Madrid 15 gol dopo aver lasciato la Juventus. Parlo di campionato.
Sì, non è uno che, però era, per quello che mi ricordo io, perché poi è un po' di tempo che è uscito dai nostri
radar,
e io sono sempre molto concentrato sul calcio italiano, ho poca voglia di guardare anche il calcio estero con attenzione, per cui l'ho un po' perso di vista, ma mi sembra anche un ragazzo intelligente, cioè capace di fare le cose che deve fare. Questo riguardo a Ronaldo.
No, c'era chi prima ci ha scritto che Morata non farà grappoli di gol, ma fa gol importanti, decisivi. Quindi...
pochi ma pesanti.
Sì, sì.
Vabbè, qualcosa dovrà fare, qualcosa avrà fatto. Dovrà anche fare.
Ma sì,
punto.
Allora, altro WhatsApp audio ancora nel finale di Maracanà con Mario Sconcerti, 331 82 00 213.
Giovanni da Bari, ovviamente interista e antijuventino, lo sapete. Ecco. A proposito del rigore, cioè, ovviamente la Juve deve vincere il suo decimo scudetto. E ha visto che l'Inter sta arrivando, sta annullando il gap. E ieri il rigore era sacrosanto. Ragazzi, non iniziamo di nuovo. Lo so che non è normale che noi parliamo di questa cosa di malafede, però è sempre la Juve, sempre la Juve. Forza Inter.
Che ti devo dire, Mario, non so come vuoi rispondere.
Non lo so, io ho visto la partita fino a 5 minuti dalla fine, non ho visto questo.
No, è un episodio che è successo addirittura nel primo tempo.
Sì, però
No, non l'ho visto, onestamente, mi è sfuggito, no? Io sono buono nel fondo dell'animo. Vorrei però ricordare all'interista cioè che il tifo in Italia non considera solo la Juve colpevole di queste cose, ma ci mette dentro anche Inter e Milan.
Ma sì.
Tanto è vero che l'Inter è l'unica squadra a cui sia stato dato uno scudetto arrivando terza. Questo non scordatevelo mai.
Tra l'altro.
Come sono andato? Come
benissimo.
Sono fatto
benissimo.
Allora,
no, ma poi per fortuna che insomma la regola del fallo di mano.
Ma l'abbiamo, onestamente, dai, l'episodio è molto ravvicinato.
Si vedono partite più lineari.
Insomma, l'anno scorso si davano, Mario, si sono dati un sacco di rigori, alcuni anche veramente. No, alcuni, molti con una facilità.
Ah, ecco, io per esempio,
ma sono state anche varate delle norme interne.
Esatto. Sì, sì,
adesso vediamo.
Sì, sì, sì.
Vediamo. Io non ho visto una partita falsata, ho visto la mancanza di un avversario. Ho detto, cioè, il vero merito della Juve di ieri è che non ha mai fatto giocare la Sampdoria. Non può essere questa la Sampdoria, è troppo poco.
Sì, sì.
Allora,
sì.
Sì, sì, prego. No, prego, prego.
No, quindi, per cui, insomma, non ho visto problemi arbitrali, non mi è sembrata una partita falsata dall'arbitro.
Esatto. Sì, sì.
Allora,
ritornando al discorso del top player, insomma, mentre parlavamo della differenza tra top player e un buon giocatore, e Mario giustamente ha nominato Suarez, è un top player, a me è venuto in mente anche Ibra. Volevo dire, Ibra è un top player. Allora, il nostro ascoltatore ci scrive no.
Addirittura.
Esatto, secondo me è un top player anche Ibra, però vabbè, è una mia opinione. E lui dice no perché la Champions lo testimonia.
Ah, perché la Ibra non ha vinto la Champions.
Mario?
Io credo che Ibra sia del livello di Messi e di Ronaldo.
Ok.
È un giocatore che ha dimostrato di essere decisivo sempre. È uno che ha vinto lo scudetto in 3 paesi diversi. Ha vinto 8 scudetti consecutivi in 3 paesi diversi. Ed è scandaloso che sia stato dato 6 volte il pallone d'oro, a conferma che è un gioco che conta poco, il pallone d'oro, non a caso è fatto da giornalisti. 6 volte a Messi e 5 a Ronaldo e nessuno a Ibrahimovic, che è un giocatore determinante, ma non adesso che ha 40 anni, adesso ha cambiato, è stato bravo perché sta cambiando modo di giocare, cioè sta approfittando della sua lentezza adesso. Quindi, essendo diventato più lento e non potendo girare per il campo, perché lui partiva da seconda punta, adesso fa giocare il fisico. Fa pesare molto il fisico, mentre prima gli piaceva far vedere che giocava anche bene a pallone. Ma dire che Ibrahimovic non è un top player, va bene, insomma, c'è anche chi non crede alla rivelazione di Cristo, cioè, ma siamo su parametri assolutamente soggettivi.
Sono contenta di pensare bene.
Allora, siamo arrivati alla fine. Mario, stasera sei al Bello del Calcio?
Sì, sì.
No.
Adesso che non c'è più Zazzaroni,
non c'è Ivan, che facciamo un bocca al lupo che stasera a Tiki Taka.
Sì, il bello è Mario, allora.
Hai capito, Cinzia?
Forse qualche tempo fa, ma adesso ho perso che mi sono rassegnato.
Mario, posso chiederti chi sarà a prendere il posto di Ivan in conduzione?
Non lo so, guarda, io sono arrivato adesso a Napoli e non so niente, io mi faccio i fatti miei.
Vabbè,
sono,
ti guarderemo stasera, lei.
Prendo la valigetta, vengo e torno via. Non sono, tu mi conosci.
Sì, lo so.
Riservato.
Molto riservato. Mario, noi ti salutiamo, naturalmente buon lavoro per questa sera. Cogliamo anche l'occasione per fare un in bocca al lupo a Ivan che passa a Tiki Taka.
Quindi c'è bisogno di fargli in bocca al lupo per andare a Tiki Taka. Dai, ne fa di peggio, ne fa di più e di peggio.
Parlando con le stelle.
Mario, ti faccio un saluto. Noi ci risentiamo qui a Maracanã mercoledì. Domani sarai a Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini e tutta la squadra, grazie, e naturalmente come sempre buon lavoro Mario.
Ciao ragazzi, ciao.
Siamo arrivati in fondo, qualche messaggio rimasto fuori e ci scusiamo, magari
oggi
poi
sono arrivati
veramente
tantissimi,
vi ringraziamo tantissimo,
felicissimi.
Sì, come sempre domani appuntamento rinnovato a partire dalle ore 13, sempre qui io, Cinzia, con Maracanã, dalle 13 alle 17. Salutiamo naturalmente tutti gli ascoltatori e telespettatori che ci hanno seguito in questo pomeriggio in tutti i modi, in tutte le versioni, e allora nel consigliarvi sempre di scaricare l'app, che è fondamentale. Andate sul sito di riferimento TMV Radio Sport, sezione come ascoltarci, e lì scoprite tutti i modi per vedere e sentire TMV Radio e tutta la programmazione. Noi adesso vi salutiamo, grazie Cinzia.
Grazie a te Marco, a domani.
A domani insieme, noi vi lasciamo, grazie anche al comparto tecnico Andrea Magliocca in cabina di regia e a tutta la squadra, grazie alla redazione, vi lasciamo a Stadio Aperto, buon pomeriggio, ciao.